Benvenuti al nostro approfondimento. Oggi ci tuffiamo nel mondo affascinante dei palazzi parigini. Ce ne sono tantissimi, ma che vuol dire veramente palais a Parigi?
Dalla domanda. Guarda, non è così scontato.
Già. La nostra missione oggi è proprio questa. Cercare di capire le differenze, la storia, le funzioni dietro queste strutture imponenti. Distinguere, diciamo, i vari tipi di palais.
Esatto. E per farlo, una distinzione utile che emerge è tra due categorie principali. Da una parte abbiamo i palazzi che possiamo chiamare ufficiali,
Ufficiali, cioè?
Cioè quelli legati storicamente o anche oggi a organi dello Stato, alla giustizia, insomma, alla sovranità nazionale.
Ok.
E dall'altra ci sono i palazzi civili. Questi sono edifici grandiosi, monumentali, che hanno preso il nome palais più per la loro imponenza. Spesso sono anche di concezione più recente.
Capisco. Bene, allora iniziamo da quelli ufficiali. Forse il più iconico è il Palais de Justice, sull'Île de la Cité. Le sue origini sono, antichissime.
Antichissime è dire poco. Si parla addirittura del X secolo. Pensa che storia!
Incredibile. Ed è ancora oggi un centro nevralgico della giustizia francese, con la Cour d'Appel, la Cour de Cassation.
Proprio così. È un simbolo potente di continuità, ma anche di evoluzione. La storia lì dentro è stratificata.
E a proposito di evoluzione, un altro esempio pazzesco è il Palais du Louvre.
Ah, il Louvre. Quello è un caso da manuale. Inizia nel 1187. Pensa, come una fortezza medievale.
Una fortezza, già.
Poi residenza reale per secoli e secoli, trasformata, ampliata, fino a diventare quello che è oggi, uno dei musei più importanti del mondo. Rappresenta proprio il passaggio da simbolo del potere monarchico a istituzione culturale per tutti.
È vero. Questa idea della trasformazione mi sembra centrale, come per il Palais di Lussemburgo. Costruito nel 1625, se non erro, per Maria de' Medici.
Era una residenza di lusso, no?
Sì, una residenza reale, voluta da lei.
E poi dal 1799 cambia tutto. Diventa sede di un organo legislativo. Oggi ci sta il Senato francese.
Esattamente. Un luogo del potere aristocratico, diciamo, che la storia ha riconvertito a una funzione repubblicana. È affascinante vedere come gli spazi si adattano ai tempi.
Molto.
E un percorso simile, anche se con funzioni diverse alla fine, lo si vede per il Palais de l'Élysée.
Certo, l'Élysée. Costruito nel 1722, anche quello nasce come Hôtel Particulier, una residenza privata di gran lusso.
E oggi? Oggi è il cuore del potere esecutivo, la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica. Pensa che nel 1848, per un breve periodo, si chiamò persino Élysée National.
Esatto. E questo ci riporta alla definizione di ufficiale. Sono palazzi che incarnano o hanno incarnato l'esercizio della sovranità, l'amministrazione dello Stato.
E non possiamo dimenticare il Palais Bourbon, iniziato nel 1728. Anche lui nasce come residenza principesca.
Un'altra dimora nobiliare sontuosa, sì.
E poi, di nuovo, il periodo post-rivoluzionario, 1796, viene riadattato e oggi ospita l'Assemblée Nationale.
La Camera Bassa del Parlamento, esatto. Ed è interessante che il complesso comprenda anche l'Hôtel de la Saï, che è proprio la residenza del Presidente dell'Assemblea.
Quindi c'è una vera concentrazione di funzioni istituzionali in questi edifici storici.
Assolutamente. E l'elenco potrebbe continuare, sai. C'è il Palais Royal, che oggi ospita organi importantissimi come il Conseil d'État, il Conseil Constitutionnel, persino il Ministero della Cultura.
Mm.
C'è il Palais de la Légion d'Honneur, il Palais Cambon, con la Cour des Comptes, fino ad arrivare a strutture moderne come il Tribunale di Parigi.
Quello nuovo, del 2019.
Proprio quello. E non a caso a volte lo chiamano il nuovo Palais de Justice, segno che questa associazione tra palais e giustizia è ancora molto forte.
Chiarissimo. Ma allora, veniamo all'altra categoria che menzionavi, i palazzi civili. Cosa li distingue se non sono sedi dirette del potere?
Qui il fattore determinante è più, diciamo, la monumentalità, la grandezza architettonica. E spesso hanno una funzione pubblica, ma di tipo culturale, espositivo o per eventi.
Ah, ok.
Tipo?
Pensa al Palais Garnier, l'opera. Non è una sede di governo, ma è un palazzo nell'immaginario collettivo per la sua magnificenza.
Certo, l'opera Garnier è un simbolo. E poi il Grand Palais e il Petit Palais. Esatto, entrambi costruiti per l'Esposizione Universale del 1900. Sono nati come spazi espositivi e ancora oggi ospitano mostre d'arte e eventi culturali. La loro funzione è quella.
Quindi è l'imponenza, il prestigio, forse anche un ruolo nella vita pubblica, ma non politica?
Proprio così. Aggiungerei il Palais de Tokyo, dedicato all'arte contemporanea, o il Palais de Congrès, che è una grande struttura moderna per conferenze ed eventi. Sono diventati palais per la loro scala, per l'impatto sul tessuto urbano e sulla vita della città.
Capisco. E alcuni di questi palazzi civili del passato non ci sono più, giusto? Hai menzionato il Palais des Tuileries.
Sì, il Palais des Tuileries, che era collegato al Louvre e fu distrutto durante la Comune di Parigi. O il primo Palais des Trocadéro, costruito per l'esposizione del 1878 e poi sostituito dall'attuale Palais des Chaillots. La città cambia, e anche i suoi palazzi.
E poi c'è un caso che sembra stare un po' a metà, mi pare. Il Palais di Iena, costruito nel 1937.
Sì, l'hai notato, è un esempio perfetto di come queste categorie non siano sempre rigidissime.
In che senso?
Beh, fu costruito per l'esposizione internazionale del 1937, vicino al Palais de Tokyo. Inizialmente fu chiamato Palais proprio per l'architettura, per la sua imponenza, in linea con gli altri padiglioni monumentali dell'epoca.
Ok, quindi nasce civile per via della forma.
Esattamente, ma poi solo nel 1960 è diventato la sede ufficiale di un'istituzione, il Conseil économique, social et environnemental. Quindi, in un certo senso, la funzione istituzionale è arrivata dopo, quasi a ratificare un nome già attribuito per ragioni architettoniche.
Interessante questa. Fluidità. Quindi, tirando un po' le somme di questo nostro viaggio tra i palazzi parigini.
Possiamo dire che il termine palais a Parigi è davvero polisemico, ha molte facce.
Copre sia le sedi storiche del potere statale, della giustizia, con secoli di storia alle spalle.
Sia questi grandi edifici civili, magari più recenti, nati per celebrare la cultura, l'arte, il progresso, ma altrettanto imponenti e significativi nel panorama urbano.
Storia, funzione, architettura. Tutto si mescola.
Decisamente. E questo, sai, apre una riflessione un po' più ampia, forse da lasciare a chi ci ascolta. Le fonti che abbiamo consultato accennano anche ad altre categorie di edifici.
Ah sì? Tipo?
Beh, si parla degli hotel particulier, le grandi residenze nobiliari o borghesi private, che a volte sono dei veri e propri palazzi de facto, o addirittura di chateau integrati nel tessuto urbano, come la Muette.
Quindi edifici che magari non si chiamano ufficialmente palais.
Esatto, ma che per storia, per dimensioni, per le figure che hanno ospitato o per gli eventi che vi sono accaduti, hanno avuto un ruolo importantissimo. E allora la domanda diventa: cosa definisce veramente un palazzo a Parigi, al di là del nome ufficiale o della semplice monumentalità?
È una bella domanda.
È la storia vissuta tra quelle mura. È la funzione simbolica che assume per la città. È l'impatto architettonico. O forse è una combinazione un po' indefinibile di tutti questi elementi.
Un mix intangibile, forse.
Chissà. È qualcosa su cui riflettere, guardando Parigi e i suoi innumerevoli tesori architettonici.